Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Post Nebula. Oggi abbiamo un personaggio di tutto rispetto, un personaggio che io amo molto, apprezzo molto, soprattutto per il suo coraggio, perché è stata capace di mettere veramente nero su bianco su due pubblicazioni quello che è il suo pensiero, ed è una persona che viene proprio dal mainstream. Stiamo parlando di una giornalista, stiamo parlando di una presentatrice, stiamo parlando di una conduttrice radio e TV, Beatrice Silenzi. Benvenuta, Beatrice.
Grazie, grazie Marco, bentrovati a tutti.
Grazie a te per essere qui con noi. Allora, io partirei subito con la prima domanda, così almeno, visto che ne ho tante da farti, così cerchiamo di stringere un pochino i tempi. Allora, io ho visto che tu nel giugno del 2021 hai incominciato a pubblicare il tuo primo libro, che è appunto Il pensiero degli altri, un libro che poi tra l'altro è diviso un po' in due parti, dove c'è una prima parte che è un po' più introspettiva, dove tu racconti la tua esperienza in questo periodo pandemico, e una seconda parte dove invece tu hai dedicato un po' più quello che è il tuo lavoro, quindi a fare una certa serie di interviste a determinate persone della controinformazione. Stiamo parlando di fior fior di persone, insomma, parliamo di Pamio, Lademari, parliamo di Malvezzi, parliamo insomma di gente di un certo spessore nella controinformazione, per dare un po' un'idea di quella che potrebbe essere la situazione attuale vista da un altro punto di vista che non è quello del mainstream. Ma esattamente che cos'è che ti ha spinto a scrivere? Qual è stata la molla?
Beh, allora, le molle sono state due in realtà. Allora, la prima sicuramente una conversazione lunga che io ho avuto con Tiziana Alterio, al termine di un'intervista che è poi proprio l'incipit di questo libro, e io dico, a Tiziana Alterio che noi lo dobbiamo fare per i nostri figli. E lei è una madre ugualmente estremamente attenta, quindi ha colto questa situazione subito e dicendomi che sì, insomma, le cose non possono essere lasciate al caso né non discusse. Poi chiaramente Tiziana ha il suo background e moltissimi libri già precedentemente scritti. Questo forse è stato il mio input iniziale, ma certamente gran parte di questa riuscita del libro la devo al professor Pietro Aratto, amico, che naturalmente, diciamo, anche con il rapporto che si è creato con Pietro, con le tante dirette realizzate, c'è stata così una sorta di collaborazione per la quale alla fine lui mi ha detto: ma perché non provare a mettere appunto nero su bianco, come dicevi tu prima, questo che è poi il frutto di tanti mesi di lavoro nella libera informazione? Perché, come giustamente sottolineavi tu, io comunque vengo dal mainstream, quindi sono comunque una conduttrice radiotelevisiva e in 30 anni ho fatto tantissime ore di diretta e tantissime interviste. Quindi questo era esattamente il mio pane e ho semplicemente riprodotto nella libera informazione qualcosa che facevo già. E devo dire che mi è sembrato molto bello, molto piacevole farlo, perché intanto ho trovato tantissima autenticità da parte delle persone che ovviamente si sono trovate coinvolte, no? In questa mia, diciamo, nuova veste. E poi ho trovato anche persone disposte a raccontarmi quello che è stato il loro percorso, perché poi è vero che la pandemia sicuramente ha un po' modificato il nostro stato e la nostra vita, però è certo che queste persone lavoravano nella libera informazione anche prima, quindi per molti è stato semplicemente un divenire nel loro percorso, non hanno proprio cambiato rotta, come per esempio è capitato a me. Quindi avere già diciamo, la consapevolezza, questo lo considero comunque una cosa pregevolissima di quel libro, che ti fa acquisire consapevolezza, e subito l'ho voluto dedicare anche a tutti coloro che normalmente stanno davanti alla televisione, quelli che ascoltano la radio, quelli che leggono i giornali, cioè esattamente le stesse persone che riconosco essere me fino all'inizio del Covid, quindi al periodo pandemico intendo. Quindi insomma ho trovato che molte persone che hanno letto questo libro mi hanno poi rimandato esattamente a questa idea, cioè che ci sono delle consapevolezze nuove, delle cose forse non ben conosciute, e già il fatto di aver aiutato, magari anche fosse una persona soltanto, a capire, beh, questo è il mio migliore risultato.
Sono veramente d'accordo. Sul tuo secondo libro, invece, quello che hai pubblicato proprio ultimamente, che si chiama appunto La fabbrica della comunicazione, tu spieghi un po' come il profitto, inteso come pubblicità all'interno del mondo del mainstream, sia diventato primario a discapito della qualità. E oltretutto spieghi appunto che la creatività ormai è diventata prerogativa di alcune aziende che creano dei format, che chiaramente poi vendono alle varie piattaforme mediatiche, e che sono un po' tutti uguali, no? Anche da un punto di vista di palinsesto, perché poi vediamo che c'è un certo tipo di trasmissione pre-telegiornale, poi il telegiornale, un certo tipo di trasmissione post-telegiornale, insomma, e così via dicendo. Questo chiaramente ha creato un appiattimento da parte di chi è spettatore, no? Che ormai è costretto a vedere soltanto un certo tipo di trasmissione. Non credi che, come posso dire, che questa globalizzazione del mainstream, che è un po' anche lo specchio della nostra società, no? La domanda fondamentalmente è questa. Tu credi che diciamo questa TV abbia forgiato questa società in cui viviamo, oppure si sia semplicemente adeguata, appoggiata ad una società che è stata già forgiata da altre istituzioni? Penso ad esempio alla scuola, no? Negli ultimi 20 anni.
Questa è la domanda delle domande, insomma. Allora, sì. il discorso è che per quello che riguarda i prodotti che vengono forniti, qui parliamo chiaramente di più di televisione, anche se poi la radio anche ha alcuni format che vengono venduti. Beh, è un appiattimento, sì, cosa ne penso? Tutto il male possibile, nel senso che al di là dell'aspetto giocoso, ludico, divertente di quello che può essere un format che magari è apprezzato in tante parti del mondo, però toglie tutto quanto quello che è l'aspetto della reale creatività. E noi in realtà avremmo tanti autori bravi in televisione e anche in radio che potrebbero lavorare proprio per la riuscita di programmi importanti, così come si faceva decenni or sono. Questa cosa qua, questa sorta di appiattimento, come dicevi tu, è un po' un serpente che si morde la coda, perché certamente la gente vuole questo. Quindi quando si propone un format di un certo tipo è perché in base ai gusti delle persone, in base ai loro acquisti, in base a una serie di variabili, chiaramente si fa il punto di che cosa piaccia alla gente, e quindi si propone un format televisivo che sicuramente risponde a questi gusti. Però poi, mancando la creatività, non si va anche a cercare qualcosa di originale, qualcosa che faccia crescere la gente a livello intellettuale, che è la cosa fondamentale, che invece appartiene un po' alla prima televisione, cioè a quando c'era il maestro che cercava di insegnare agli analfabeti magari, no, qualche piccolo rudimento. Però anche quello aveva un significato. Oggi purtroppo, ti dicevo, la domanda delle domande, perché credo che la scuola anche ci stia regalando delle pagine veramente discutibili, insegnanti che spesso non sono contenti del loro lavoro, e che la scuola indubbiamente, rispetto a quella che si faceva anche, guarda, fino a 30 anni fa, è completamente diversa, perché molto c'è questo discorso della concorrenza, no? Se vuoi, cioè si insegna subito ai ragazzi ad essere concorrenti fra loro con i voti, che ovviamente prescindono, no? Da un giudizio, da uno studio, da quello che può essere chiaramente un sapere spendibile anche altrove, si va su una iper specializzazione. Quindi poi chiaramente non sono un insegnante e quindi questo discorso me lo faccio dal di fuori, cioè da come io vedo la scuola, come comunicatore, come giornalista, ma è chiaro che sotto gli occhi di tutti, insomma, se prendete un testo, se avete un figlio al liceo e prendete un testo, che so, di storia, vi renderete conto che non è un vero testo di storia, è quello che noi chiamavamo un bignami, cioè quindi un riassunto di un riassunto di una cosa che viene ad essere resa più semplice più possibile, più veloce possibile, perché non bisogna perdere tanto tempo in una società che va velocissima, come dicevi tu prima, questa globalizzazione che appunto purtroppo la fa da padrone, no?
Sì, sono d'accordo, mancano proprio stimoli e approfondimenti nella scuola, non c'è nulla, sì, da fare, quindi c'è questo appiattimento anche lì. Senti, sempre sulla fabbrica della comunicazione, su questo tuo nuovo libro, tu parli anche di quella che è un po' la saturazione del pubblico nei confronti della televisione, e io aggiungerei grazie a Dio, insomma, io a Dio, perché sinceramente, non perché vengano da questa parte, ma proprio perché gli dà magari un'opportunità di esprimere un proprio pensiero che non sia quello del mainstream. Insomma, c'è il crollo d'ascolti anche c'è un crollo degli ascolti nei telegiornali, soprattutto quelli nazionali, c'è un crollo d'ascolto anche nei talk show, quelli nazionali, quelli famosi, no? Quelli più importanti. Non credi, ecco, io quello che ti voglio chiedere è questo, quanto secondo te è stato causato dal martellamento della pandemia prima, no? Di questo flusso di informazioni costanti sulla pandemia e successivamente su quello che sta succedendo adesso nella guerra Ucraina-Russia, no? Quanto tutto questo spinga poi inevitabilmente lo spettatore verso un programma di intrattenimento molto più leggero, secondo me, no?
Beh, io credo che noi abbiamo vissuto delle fasi, quindi quando è capitato che, insomma, ci abbiano schiaffato il lockdown dalla sera alla mattina alla velocità della luce, quindi, no? E ci abbiano fatto piombare in una situazione che per noi era del tutto nuova, in realtà la gente ha avuto come unica compagnia la televisione, quindi è passata da una situazione di paura estrema, il virus che ti entrava dentro casa attraverso la televisione, perché vedevi le immagini della Cina, ci ricordiamo i camion di Bergamo, ci ricordiamo, no? Tutta quanta una serie di situazioni che forse oggi a ricordarsele, Marco, non le sentiamo più neanche così tanto presenti, perché pure di mesi ne sono passati tantissimi. Eppure io ritengo che questa cosa ci abbia indelebilmente segnato da un punto di vista emotivo. E quindi forse noi adesso ci stiamo disamorando della televisione perché veramente la consideriamo, non tutti, però come un mezzo che forse ci ha un po' appesantito l'anima, ma di fatto è ancora un'assidua compagna di tantissime persone che per esempio in casa sono da sole, pensiamo a quante persone sono anziane, sono fragili, persone che comunque non hanno altra compagnia se non quella. E quindi a maggior ragione io ritengo che sia stato fatto un grosso danno da parte della televisione. Per quello che riguarda il disamore, ma io credo che molta gente si sia resa conto che la narrazione, voglio sperare che la narrazione non sia più tanto convincente, e questa cosa è stata graduale ma direi certa e talmente tanto evidente in alcune delle sue manifestazioni che veramente sembrava quasi incredibile non vederle, certe situazioni paradossali che si sono create, no? E di cui la televisione ovviamente ha parlato. Voglio sperare ugualmente che molti si siano affezionati al web, che si siano affezionati a un'altra narrativa, a un altro modo di presentare la realtà delle cose.
Ecco, io infatti proprio su questo ti volevo fare una domanda, visto che tu fai parte di tutti e due i mondi, no? Sia quelli del mainstream, sia quelli della, diciamo così, controinformazione, informazione alternativa, chiamiamola come vogliamo. Io ti volevo chiedere proprio questo, quali similitudini e quali differenze hai trovato in questi due mondi?
Allora, sono due mondi che sembrano essere nettamente diversi, ma poi le persone spesso sono le stesse con le loro virtù e i loro vizi, quindi non trovo grossissime diseguaglianze. Se non fosse che nella libera informazione chi c'è, chi opera e chi si dà veramente da fare è perché ha degli ideali forti, dei forti valori su cui poggiarsi, e quindi magari trova che sia meno efficace occuparsi di questioni attinenti puramente al denaro per dedicarsi di più, no, a cose in cui crede veramente, cioè c'è veramente quello che vuole cambiare il mondo, c'è veramente quello che vuole risollevare le sorti delle persone che conosce, vuole veramente risvegliare coloro che ritiene siano ancora così un po' abbagliati dalle luci, no? Da altro tipo di rappresentazione. D'altra parte, ugualmente, però, nella libera informazione ci sono persone troppo attente ai loro personalismi, troppo attente a quello che è il loro stile e modo che non vogliono perdere. Ci sono persone che comunque hanno anche trovato fama e fortuna in questo settore. Quindi, cioè, ovviamente poi ognuno fa i conti con sé e con le sue idee, con il suo pubblico e con quello che ritiene sia più giusto per lui e con la propria coscienza. Per quello che riguarda il mainstream, beh, insomma, è abbastanza palese, come dicevamo anche prima, che ci sia sempre una grossa fetta di, chiamiamoli, professionisti che cercano di mistificare, si fa una pura becera propaganda, ci sono persone che omettono addirittura cose, ci sono persone che portano delle narrazioni opposte a quello che è quella, diciamo, la narrazione vera, ufficiale, reale. Cioè, ce ne siamo resi conto anche da tante piccole cose, piccole grandi cose, dalla pandemia alle elezioni del presidente Trump, adesso con la guerra in Ucraina. Cioè, ogni tanto, no, ci sono delle cose che non ci sembrano rispondenti al vero. Ecco, forse prima anche il pubblico era meno attento, meno presente, adesso invece che c'è questa possibilità di informarsi anche altrove, sono tutti un po' più attenti, e allora forse anche da parte del mainstream ogni tanto c'è qualcuno che improvvisamente cambia, no? Quindi dice, che ne so, se durante la pandemia parlava in un certo qual modo di Novax e tirava fuori le ipotesi anticomplottista, poi adesso invece diventa complottista lui. Cioè, un po' c'è un ricambio, non so se hai fatto caso anche tu.
Come?
Insomma, ecco, quelli che una volta pensavano una cosa adesso ne pensano un'altra, gli altri, che è così, ci sono dei cambi.
Soprattutto nelle Viro Star ho visto questo cambiamento proprio d'andamento.
Le Viro Star, ma anche le stesse testate giornalistiche, ce ne sono alcune veramente talmente palesi che appunto, cioè, se hai un po' seguito, se stai un po' al dietro di queste cose, non ti saranno certamente sfuggite. Quindi questo invito anche chi ci segue magari a farsi due risate a volte proprio con quello che dicono i colleghi, chiamiamoli colleghi.
bisognerebbe fare un collage, sai, una raccolta delle tutte le dichiarazioni da 2 anni a questa parte,
vero,
per comprendere veramente, no, la parabola di tutta questa narrativa, che sarebbe
sì,
da ridere.
Esattamente.
Allora, senti Patrice, sempre parlando di comunicazione mainstream, no? Io vorrei un tuo parere su quella che è un po' la situazione attuale, ossia abbiamo visto che sono 2 anni che è partito questo pensiero unico da parte del mainstream che ha spinto in maniera totale e assoluta soltanto un certo tipo di propaganda, e ha funzionato, perché insomma l'80% delle persone poi hanno seguito senza indugi questo tipo di propaganda e hanno seguito questa narrativa ufficiale. Ora però sta succedendo la stessa cosa per quanto riguarda appunto il conflitto che c'è fra Ucraina e Russia, però non sta andando nello stesso modo, non sta attecchendo esattamente come ha fatto precedentemente. Effettivamente ci sono dei sondaggi che dichiarano, più sondaggi che dichiarano che il 70% degli italiani sembrerebbero contrari all'invio di armi all'Ucraina. Ora, nonostante tutto questo, nonostante la pressione mediatica che spinge soltanto in questo, come il governo, come ti spieghi il fatto che questa volta non abbia funzionato? Perché c'è stato un precedente, secondo te, o perché si tratta di tutto un altro argomento?
L'idea che io ho di questa cosa è particolare, perché io penso che noi, proprio come popolo italiano, siamo comunque persone che sì, siamo forse un po' raffazzonati, siamo forse un po' così, gente che forse talvolta cerca un escamotage, una strada breve, però siamo anche persone di gran cuore, e quindi ritengo che, perlomeno da come ti ripeto, come la vedo io, a me sembra che la gente sia più che altro impaurita dal conflitto in generale, dal fatto che ci sia una guerra, dal fatto che ci siano delle situazioni che ritengono poco chiare, dalla probabilità che si possa andare tutti quanti nel conflitto tutti insieme come popolo europeo, dal fatto che le persone sono già state impoverite dalla pandemia, non riescono ad arrivare alla fine del mese e non sanno come pagare la bolletta del metano che arriva, la bolletta dell'energia elettrica, dal fatto che le aziende sono oramai ai minimi termini, le micro e piccole aziende chiaramente. Quindi un po' secondo me, ripeto, siamo persone di cuore e quindi forse siamo più vicini al popolo ucraino in genere, ma da un punto di vista umano, e quindi entriamo meno nelle questioni strettamente belliche del conflitto, quindi da che parte stai, se stai dalla parte della Russia, se stai dalla parte degli Stati Uniti e della NATO in genere. E un po' è perché io credo che la gente proprio abbia manifestato stanchezza. Cioè oggi tantissime persone veramente hanno altri problemi di cui occuparsi. Nel periodo della pandemia, come ti dicevo prima, siamo stati sorpresi da questa notizia. Adesso siamo stanchi invece, quindi il fatto che forse tanta gente è disinteressata oppure dice vabbè, ma a me, cioè nel mio piccolo, io devo tirare a campare, devo andare avanti, ho i figli che devo mantenere, devo comunque portare avanti una casa, un lavoro ce l'avrò ancora, con tutte quante queste pressanti misure coercitive che abbiamo vissuto, no? Questa vaccinazione a spada tratta, anche l'obbligo over 50, cioè la gente si fa due conti e non sta secondo me tanto a guardare ancora all'aspetto di quello che succede fuori dai confini, quando ha una problematica reale dentro casa.
Sì, bello parlare con te, perché a volte ho l'impressione di parlare con lo specchio, quindi proprio condivido in pieno tutto quello che dici.
Beh,
è bellissima questa, bellissima. Senti, tu hai avuto tanti contatti con tantissimi giornalisti, chiaramente del mainstream, no? Adesso una domanda che ti fa uno che fa soltanto controinformazione, che non ha mai avuto la possibilità, no, di incontrare un Floris o insomma un pincovallo qualsiasi del mainstream. Ma secondo te, che idea vi si è fatta più che altro? Se sono veramente convinti di ciò che comunicano, se sono forzati a farlo, se in qualche caso magari c'è, peggio ancora, insomma, sono a libro paga o cose del genere, o un po' tutto di questo?
Secondo me un po', nel senso che sono sicuramente persone che ci credono in quello che fanno, però allo stesso tempo comunque capiscono che la forza della televisione è proprio nella spettacolarizzazione delle cose, nell'estremizzare un po' le situazioni perché così funziona. È un po' il discorso che facevamo prima dei format. Il format si regge bene perché la gente vuole quello, ugualmente quando porti una situazione un po' all'estremo, la gente vuole esattamente quella cosa lì. Quindi io ritengo che lo stesso Floris, insomma, quando sono stata in trasmissione di martedì, al di là della sua pantomima fatta davanti alle telecamere, poi è venuto a complimentarsi con me dietro le quinte.
Allora, io lascio cadere questo libro, no?
Sì.
È La forza di gravità. Sì. Questo è mainstream.
No, parlo del fatto che nell'ambito scientifico non ci sono soltanto persone che si esprimono attraverso la televisione e lo hanno fatto, come ripeto, tanti virologi e tanti medici. Ci sono tantissime altre persone che lo stanno facendo, in questi mesi lo hanno fatto sul web, perché non sono state ascoltate, diciamo, dai canali di comunicazione di massa. E questo è il problema principale.
Stessa cosa vale per i giornalisti che ho conosciuto in questi anni, perché naturalmente, insomma, immaginerai che stando in una emittente comunque radiofonica e televisiva del Centro Italia, ho avuto modo di conoscere Travaglio, Giulietto Chiesa, ho conosciuto Giletti, ma adesso giusto per fare qualche nome così, perché mi vengono in mente. E sono persone che di fatto ognuno nel suo lavoro, nel suo mestiere, crede esattamente a quello che fa. E poi, ripeto, le logiche della diretta o della ripresa televisiva, in maniera particolare, magari fanno anche un po', come dire, cavalcare l'entusiasmo di una certa cosa, per cui devi necessariamente comportarti in un certo modo perché così sai che piace al tuo pubblico. È un po' come quando mi è capitato proprio di martedì di essere l'uno contro tutti, cioè se anche il presentatore, che dovrebbe essere comunque neutrale o imparziale, si pone dalla parte degli altri, diventa un 8 contro tutti, e no, scusami, di 1 contro 8, che sicuramente non è piacevole. Però dall'altra parte senti che c'è un sostegno forte da parte del pubblico, senti che comunque le persone poi inevitabilmente si riconoscono anche in una persona che viene lasciata un po' come se fosse l'agnello sacrificale, capito? Quindi c'è un po' e un po', ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione quando ci sono situazioni di questo tipo.
Sì, no, io mi ricordo molto bene quella trasmissione sulla 7, perché l'ho vista tutta quanta e insomma ti rendi conto che non c'è più il moderatore, insomma, non esiste più chi dovrebbe poi mediare o moderare quella trasmissione. Quindi, vabbè,
è stato, sì, secondo me c'è un grave errore di tipo deontologico, giornalistico, proprio gravissimo. Però probabilmente, come ti ripeto, si risponde poi magari anche a delle logiche televisive. Ecco.
Certo, certo, pienamente d'accordo. Senti, nella controinformazione noi spesso abbiamo visto che ci sono più o meno gli stessi problemi che ci sono nel mainstream, ossia tutti quanti poi ci si ritrova nel mainstream o ci si ritrova comunque all'interno della controinformazione, che magari fa dei piccoli talk show, dei piccoli salotti su canali web, ma tutti quanti hanno una stessa linea di pensiero, diciamo così, no? Comunque sia, insomma, è un po' difficile avere un confronto. Perché secondo te questi professionisti dell'informazione, no, quelli del mainstream, non hanno mai avuto, denigrano spesso e volentieri l'informazione web, però non hanno mai avuto la capacità di affrontarla, cioè di presentarsi e dire ok, facciamo questo confronto fra me e te, no? Fra me del mainstream e tu della controinformazione. Cioè, c'è paura in questo?
No, secondo me c'è proprio un po' di spocchia, cioè nel senso che chi fa radio e televisione, soprattutto la televisione, non si rapporta a chi fa il web, cioè già ritiene di essere sicuramente superiore a. E credo che questo sia il motivo principale per cui non ci siano mai dei confronti, al di là del pensiero, che pure questo è scriminante, perché cioè se io la penso in un certo modo e cerco di portare questo mio pensiero in televisione e guarda caso che differisce in maniera totale da quello che è il pensiero monolitico che tutte le televisioni, tutte le radio e tutti i giornali, tranne qualche eccezione, fanno, beh, difficilmente avrò il mio spazio, molto difficilmente. Oggi questa cosa è prepotente, cioè si sente fortissimo, e credo che se ne rendano conto anche le persone che fruiscono della televisione, anche se diciamo ancora vagamente imbambolate, però se uno si fa qualche domanda in più già ha capito che non c'è spazio per nessun altro. È esattamente quello che, per esempio, tornando al discorso di Floris, sono andata a dire in televisione, cioè non è possibile che in televisione trovino spazio esclusivamente persone di un certo tipo. Perché solo certo tipo di virologi? Perché solo certo tipo di medici? Perché, e qui parliamo anche nello specifico di pandemia, perché solo certo tipo di storici, se vogliamo parlare della situazione in Ucraina? Perché soltanto le persone che sono in una certa linea di pensiero e non anche altri? Anche altri avrebbero qualcosa da dire.
E poi comunque penso che loro temino anche un pochino di ritrovarsi un po' nella situazione che creano, no? Perché poi magari se vanno su un canale web tu provi a immaginarti se ci fosse un Mazzucco, una Silenzi, un Quaglia, insomma, a fare un 4 contro 1, poi la figuraccia molto probabilmente la farebbe.
Beh, sai, poi è molto semplice quando tu a una persona la fai parlare 20 secondi, gli levi subito la parola, come dice qualcosa che non ti sta bene o che non risponde ai tuoi dettami, passi la parola a un altro, e nel frattempo, io l'ho sperimentato io stessa, cioè nel frattempo devi memorizzare che cosa dice quello, poi quando ritocca a te di nuovo, quando ti ridanno la parola, allora tu devi dire, ah, però a quello volevo dire quello, che poi diventa complicatissimo perché non te lo fanno proprio dire, cioè ti tagliano via i discorsi, quindi devi dire una frase, cioè a spot veramente, e qui probabilmente mi ha aiutato per certi aspetti anche il mio lavoro radiofonico, in cui devi riuscire a condensare un concetto in pochissimo tempo, quindi 20 secondi per dire una cosa, ce la posso fare, ok.
Senti, se invece tu potessi sostituire un personaggio importante, chiaramente, della controinformazione con un personaggio dell'informazione mainstream, chi scambieresti con chi?
Questa è una domanda, una domandona. Cioè, una persona del mainstream che dovrebbe prendere il posto di una... poi che gli facciamo dire, però? Cioè, questo non mi hai detto. Cioè, dovrebbe dire delle cose di controinformazione o di mainstream?
Ovviamente. No, di controinformazione. Tu prova a immaginarti un Mazzucco che conduce porta a porta, no? Per dire.
Mazzucco che conduce porta a porta...
Durerebbe mezza puntata.
Mazzucco ha troppo spessore intellettuale per poter condurre porta a porta, nel senso che alcuni format sono stati anche adattati alle persone che poi li conducono, no? Quindi credo che Bruno Vespa stia esattamente nel giusto posto quando fa il suo. Così come tutti gli altri, perché ognuno poi, se ci fai caso, a suo modo ha delle peculiarità e stanno bene solo lì. Quindi Mazzucco però lo vedrei sui canali mainstream per portare tutto ciò che sa, tutte le sue ricerche, i film, i documentari, perché veramente ha chiarito tante cose, e nonostante sia tra l'altro subissato e abbia sempre qualche falchetto fact checker, no, o debunker sul collo, Però nonostante tutto ciò lui riesce comunque a poter fare il suo lavoro in maniera impeccabile. Ho grande rispetto e immensa stima per Massimo Mazzucco.
Sì, anche io lo seguo da una vita, insomma, da quando era solo un sito, quindi l'ho sempre
seguito.
Sì,
poi quando sono andata in televisione, le tre volte che sono stata in televisione, mi sono confrontata anche con lui il giorno prima, no, chiedendo...
Sa consigliarti lui.
Sì, è una persona veramente molto capace, però mi dava per persa, lo dico, mi ha dato per persa almeno la prima volta, mi ha detto no vabbè, ma se riuscirai a portare a casa un minimo risultato sarà... Invece poi alla fine delle tre mi ha detto beh, comunque non è andata male su nessuna delle tre, quindi bene.
No, ma hai saputo difenderti alla grande, insomma, anche perché, voglio dire, hai un'esperienza, quella radiofonica sicuramente ti permette, come dicevi prima, in 20 secondi di condensare un pensiero che comunque buca, no? E che arriva, che è quella la cosa più importante che può fare chi fa controinformazione all'interno di una trasmissione dove va tutti contro.
Beh, ci si prova comunque, sai, alla fine è quello. Il punto è che io sono stata molto titubante se andare o meno e so che poi questo invito è stato fatto anche ad altri di questo nostro, diciamo, gruppo. E pochissimi hanno aderito. E mi dispiace, e l'ho detto sempre a tutti quelli che hanno detto di no, perché in realtà poteva anche essere una buona occasione per farsi sentire. Poi comunque non voglio assolutamente controbattere le esigenze personali, cioè ognuno sa perché rinuncia, no? A cose di questo tipo.
Ovvio, ovvio. Mm-hmm. Senti, una domanda alla donna, Beatrice Silenzi. È più difficile affermarsi come donna all'interno del mainstream o all'interno del mondo della controinformazione? Essere presa più sul serio come donna in questo o nell'altro mondo?
Ma io devo dire, mi sono trovata e mi trovo bene in entrambe le situazioni, perché non è tanto una questione di genere, ma di lavoro. E io sono una persona estremamente puntigliosa nel mio lavoro, meticolosa, cerco di andare a fondo delle cose e ho anche, ritengo, quello che io definisco forse il mio pregio migliore, che ho fiuto nelle persone che cerco di contattare. Mi piace collaborare con persone intelligenti, capaci. E quindi, sai, poi alla fine la professionalità è tutto questo, e il fatto che venga riconosciuto, al di là del fatto che tu sia uomo o donna, non è un problema. L'importante è che ci sia professionalità, che ci sia mestiere, che ci sia capacità, ecco. Quindi mi sono trovata bene in entrambe le situazioni, ovviamente in ambiti diversi, con situazioni diverse.
Posso immaginare. No, io ti faccio una delle ultime domande, così poi andiamo verso la chiusura. Noi abbiamo un amico in comune che è il buon Eugenio Miccoli, che mi ricordava sì, proprio qualche giorno fa durante un'intervista che gli stavo facendo, che noi viviamo e lavoriamo e portiamo avanti le nostre idee in un territorio nemico, no? Perché poi insomma tutti noi agiamo all'interno del web, nei social, che poi effettivamente sappiamo benissimo, conosciamo tutti quanti le varie restrizioni in cui ci costringono questi social. Ecco, in questa controinformazione quanto tu ti senti libera di intervistare, di domandare, di esprimerti realmente?
Ho avuto una censura quasi all'inizio del mio percorso, quindi diciamo...
Mi sembra con subito... Scoglio, no? Era con il professor Scoglio, se non sbaglio, vero?
Bravissimo, esatto, con Stefano Scoglio, che insomma evidentemente non era molto piaciuto. Ho trovato degli accorgimenti, diciamo così, in modo da poter evitare di fatto queste censure. Cerco di far parlare le persone che hanno argomenti molto scomodi sul sito, che è Fabbrica della Comunicazione, esattamente lo stesso nome del libro, dove ci sono appunto tutte le interviste che io faccio, ma senza farle transitare su YouTube. Quindi quello che io ritengo che possa essere censurabile lo destino direttamente a quello che è il mio sito e che insomma a quel punto non è più diciamo in mano di nessuno, no? Sì, in effetti siamo sempre in un territorio un po' minato, dove devi stare attento a ciò che pubblichi, ma sai, anche in questo caso io sono un po' come dire, divergente rispetto a quello che molta gente anche nella controinformazione fa, e cioè non ho l'ambizione di dover proporre per forza un contributo eclatante che faccia milioni di visualizzazioni e che racconti cose che sono a volte anche ai limiti dell'assurdo. Preferisco una verità scomoda, ma raccontata in maniera leggera, educata e approfondita rispetto, come ti dicevo, a tutta quanta questa serie di situazioni che poi ti possono effettivamente portare anche a qualche piccolo disagio.
Sì, ma questo è un po' il tuo stile, quindi insomma chi sì. Ti conosce lo sa. Senti, un altro paio di domande prima di chiudere. Tu ascolti più l'istinto o la ragione di fronte a una persona, di fronte a una situazione, no?
Sì, te l'ho detto prima, l'istinto, cioè nel senso vado proprio a naso nelle cose da sempre. E questa è una cosa che io mi sento sempre poi tra l'altro di consigliarla a tutti, anche se capisco che non è facilissimo, cioè di staccare un po' l'aspetto razionale talvolta quando si ha a che fare con situazioni, persone, e ritornare un po' a sentire, al sentire nel senso del percepire i fatti come ci sembrano. Che impressione abbiamo noi dalle persone, che sensazione ci provoca ascoltare una notizia, vedere una cosa, sentir parlare qualcuno, incontrarsi anche sul web con qualcuno, che effetto ci fa? Ecco, questo ritengo che sia un ottimo punto di partenza. E potrebbe essere anche un buon allenamento, perché spesso poi noi ragioniamo anche su questo primo effetto, no? Su questa prima impressione, della quale parlo anche nel libro Fabbrica della Comunicazione. Parlo di questo effetto prima impressione. Poi noi entriamo nelle cose con la nostra razionalità, per poi ritornare indietro, dopo magari aver subito, non so, una delusione, e dirci, ah però... questa cosa qua l'avevo intuita, no? Chissà quante volte ci è capitata una situazione di questo tipo, e perché era la prima impressione quella che conta, e questo è assolutamente vero.
Pienamente d'accordo. Senti Patrice, tu ti senti una redenta?
No, mi sento una persona che lavora e che si impegna moltissimo, che crede molto in quello che fa, credo moltissimo in quello che faccio, ritengo che chi fa il mestiere del giornalista lo debba fare in un certo modo, chi fa il giornalista si deve sporcare le mani, chi fa il giornalista deve andare alla ricerca della verità, deve grattare un po' su una superficie, chi fa il giornalista lo deve fare in maniera deontologica, e quindi siccome lo facevo così anche prima, ho semplicemente portato quello che facevo nel mainstream, l'ho portato nella libera informazione. Ma il problema non è la mia redenzione, quanto il fatto che ci sono persone che in altri ambiti non si comportano in questo modo. Quindi credo che sia il rovescio, cioè nel senso uno dovrebbe sempre fare questo. Poi ovviamente per quanto possibile, non è che siamo bravissimi, però ci saranno sicuramente degli errori fatti, ci saranno certamente delle sviste, però ecco, sempre fatte magari non con malizia, non con l'intenzionalità.
Allora, guarda, noi chiudiamo sempre questo format con una domanda che rivolgiamo a tutte quelle persone che si occupano appunto di controinformazione, quindi mi piacerebbe rivolgerla anche a te perché poi ne farò un video dove ognuno esporrà la propria idea della cosa. È molto semplice, è più che altro una previsione. Come vedi questo paese, questa situazione, il mondo intero, l'umanità, al 31 dicembre del 2022?
Io credo che, sai, questa è una domanda molto difficile che io di solito rivolgo agli altri. E quindi giustamente bene fai tu a farlo. Da quello che è la mia percezione, voglio augurarmi che le cose possano volgere al meglio. Magari ci saranno delle difficoltà da superare, ci saranno sicuramente degli scogli da dover aggirare presumibilmente, ma mi auguro, me lo auguro soprattutto per il nostro paese, che è un paese che amo e che quindi insomma veramente sono estremamente dispiaciuta di vederlo così, di saperlo così, di intuire che insomma questa situazione ci sta portando a una inesorabile devastazione da un punto di vista economico, sociale, insomma lo stiamo vedendo. Quindi io mi posso soltanto che augurare il meglio. Che cosa succederà? Non lo so, però non ci sono degli ottimi presupposti, ecco.
Eh sì, purtroppo è così. Beatrice, io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente
grazie
un piacere averti qui, è stato veramente una cosa che spero si possa ripetere in un prossimo futuro.
Volentieri.
Se sarai disponibile.
Certo,
questa sarà sempre per me, per te sarà sempre una casa dove verrai accolta da braccia aperte, perché insomma quello che fai e quello che scrivi per noi è molto molto importante.
Grazie. Quindi, Marco, grazie a tutti quanti voi, grazie naturalmente a quelli che ci hanno seguito.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e vi rimando alla prossima puntata di Posta Nebula. Grazie mille, alla prossima. Ciao,
ciao
Beatrice, grazie.